Fratelli e sorelle, buon sabato. Ben arrivati a questa santa adunanza, voi presenti e anche voi ben collegati. Corea del Nord, Stati Uniti d'America. Pronti a colpire. Kim cambi strada. Donald Trump dice siamo pronti a colpire. Quindi Kim della Corea cambi strada. Naturalmente c'è la Cina che invita tutti a tutte le parti coinvolte, perché sono più di due, quelle apparentemente sono di due, ma poi ci sono gli alleati dell'uno e dell'altro, invita a cessare le dimostrazioni di forza, ma a mettere più impegno in modo che non si arrivi a trasformare questa tensione politica in un disastro veramente globale. Noi viviamo in un tempo proprio in cui è il sistema che non va, è il sistema, e viviamo in un tempo di globalizzazione, dove c'è la globalizzazione delle merci, la globalizzazione quindi anche dei pensieri, e quasi tutto è interconnesso. E in un sistema così però c'è qualcosa di molto grave che non va, ed è l'ambizione umana di dominare il mondo. L'ambizione più che umana, diciamo l'ambizione di un particolare popolo rispetto ad altri popoli di dominare il resto del mondo. E tutto questo è fomentato, noi sappiamo, da una forza malefica, oscura, che crea diffidenza, crea paura, crea un mondo diviso. Difatti tutti i popoli preferiscono non dedicare le loro risorse finanziarie, per esempio, alla scuola, all'educazione, alla pacificazione, ma preferiscono investire in armamenti, nel costruire armamenti. È il sistema che non va. Il sistema non in quanto tale, in quanto struttura, ma in quanto cultura, la mentalità o le varie mentalità coinvolte. Un sistema talmente coinvolto che sono queste le notizie dei giorni nostri, dove ci dicono che in 15 paesi produttori di uova le uova sono contaminate. Eppure le hanno messe in commercio. Vediamo anche, leggiamo notizie come i mari italiani sono inquinati del 40%. Da che cosa? Da batteri. E chi li ha prodotti questi batteri? Leggiamo notizie come la tecnologia militare adesso ci consentirà di gettare via i frigoriferi, perché stanno inventando, con grande successo dicono, dei prodotti che ci permetteranno di avere cibo ad altissima, lunghissima conservazione. Dureranno più a lungo, naturalmente a spese di che cosa ve lo potete immaginare, e naturalmente con conseguenze di cancro e tumori, che già come se già non ne avessimo abbastanza. Notizie come per esempio che in 3 giorni sono stati arrestate più di 50 persone in diverse città d'Italia perché il sistema è corrotto. Altre notizie come insomma sia a Londra, il terrorismo che colpisce a Londra, dove un autobus va contro un negozio, oppure un'automobile, ma se ricordo bene forse era un pulmino, che va ad investire degli agenti antiterrorismo proprio a Parigi. E poi vediamo notizie anche dal punto di vista un po' più moralistico, dove Chelsea Manning, per chi la conosce, è l'ex soldato che ha cambiato sesso dopo essere stato al centro della vicenda di WikiLeaks, e naturalmente adesso fa il suo debutto in copertina su Vogue, sulla rivista Vogue, praticamente i santi della Nuova Babilonia. Questi sono i modelli che sono tutti invitati, naturalmente da questo sistema sono tutti invitati a seguire questo genere di modelli. Questo mondo è destinato a morire, questo mondo è destinato a crollare, cioè è scritto nel suo DNA che è solo questione di tempo. E noi dove siamo? Siamo dentro questo mondo, ma siamo chiamati però a non essere del mondo. Il fenomeno della globalizzazione dimostra che c'è in atto una guerra non dichiarata su chi dominerà il mondo. E tutti si contendono questo dominio. E laddove non possono arrivare a dominarlo con il denaro, cercheranno di dominarlo anche con le armi. E alla fine questo mondo arriverà alla sua ultima spiaggia. Ma sapete, c'è una grande notizia, una gran buona notizia, se vi piace la terminologia antica, c'è una gran bellissima buona novella, perché alla fine soltanto i santi di Gesù Cristo e di Dio Onnipotente, veri servitori della giustizia, veri servitori della pace, soltanto questi qua erediteranno il governo del mondo. Ci saremo noi fra questi? È una domanda che può sembrare molto ambiziosa, però Gesù ha detto: nessuno può venire a me se non che il Padre lo chiama. E ognuno di noi sente di essere stato chiamato da Dio e ha il grande desiderio di vivere in quel mondo nuovo che Dio ha promesso attraverso Gesù. Però non basta il desiderio. E se noi dovremmo essere fra quelli che Dio chiama, a differenza di quelli che ancora Dio non ha ancora aperto la mente, allora c'è tutta una visione, c'è tutta una prospettiva per tutti noi di cui dobbiamo stare attenti. Difatti, se noi andiamo in 1 Corinzi capitolo 6, nel versetto 2 dice: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E c'è una meravigliosa promessa in Apocalisse 20, oltre che in 1 Corinzi, anche in Apocalisse 20 c'è una promessa che assieme alla sua natura di promessa ci rivela anche chi in effetti erediterà il regno, chi saranno quelli che erediteranno il dominio del mondo. La parola dominio ha assunto oggi un significato negativo, ma agli occhi di Dio la parola dominio significa governare, e governare rettamente. Difatti nel capitolo 20 dell'Apocalisse, nel versetto 4 dice: dopo che Satana un giorno sarà incatenato e allontanato dal mondo, nel versetto 4 dice: poi vidi dei troni, e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decollati e perseguitati e decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, cioè per la Bibbia, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, cioè la politica degli uomini, e non avevano preso nemmeno il marchio sulla loro fronte, sulla loro mano, cioè il denaro. Non sono persone che si vendono per il denaro o per la politica. Dice: costoro tornarono in vita nella visione futuristica, è un evento ancora futuro, dice: costoro tornarono in vita e regneranno con Cristo. 1000 anni ed oltre regneranno, non solo 1000 anni per un determinato scopo, ma poi non è che dopo quei 1000 anni cesseranno di governare con Cristo. Governeranno con Cristo 1000 anni perché quello è il periodo che Cristo ha stabilito per mettere sotto i piedi tutti ed eliminare il male dalla faccia della terra in modo definitivo. Chi sono i veri santi? Perché vedete, in questo mondo, quando Trump dice di voler annichilire la Corea e la Corea ha la paura pure anch'essa di essere dominata e annichilita dagli Stati Uniti, proprio per questa paura reciproca, si minacciano di distruggersi reciprocamente. Chi c'è dietro a tutto questo? C'è il diavolo. Chi sono i veri santi? Ognuno di loro si reputa un santo. Ognuno di loro, tutti i re, tutti i governanti, si reputano dei santi, delle persone che sono state elette dal popolo o delle persone che si autoeleggono e quindi delle persone, tra virgolette, speciali per la salvezza del loro popolo o dei loro interessi. Perché la parola santo significa questo. Però nella Bibbia la parola santo significa molto di più. Perché i veri santi sono la progenie di Gesù Cristo. Come possono essere i santi la progenie di Cristo se Cristo non ebbe mai moglie? Andiamo in Isaia capitolo 53. In Isaia capitolo 53 vediamo nel versetto 10 una grande verità che noi dovremmo tenere sempre in mente per non dimenticare e per tenere sempre bene in mente la nostra identità, la ragione per cui Dio ci ha chiamati e ci ha messo nella Chiesa. Isaia 53, versetto 10, dice: «Piacque all'Eterno di percuoterlo», riferendosi al Messia, alla sua prima venuta, «e piacque all'Eterno di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato». Egli, notate, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. E difatti questi sono la progenie di Cristo. Cristo è la progenie di Abramo, noi siamo la progenie di Cristo. La Sacra Scrittura descrive chiaramente chi sono i veri cristiani, le caratteristiche di questi cristiani. Naturalmente non possiamo andare in tutti i dettagli, però per sommi capi fatemi dire che la Bibbia dice, poi voi potete verificare: santi sono quelli che hanno ricevuto e creduto nel valore del sangue di Gesù Cristo morto, risuscitato e asceso alla destra del Padre. Santi sono quelli che a seguito della loro fede, del loro sincero ravvedimento e battesimo, da adulti, non da neonati, come milioni e milioni di persone sono state cresciute ingannate pensando di essere già cristiane quando in realtà non lo sono, sono stati graziati attraverso questo ravvedimento e battesimo, purificati e giustificati dal Padre Eterno mediante il sacrificio di Cristo, e che quindi questi hanno ricevuto realmente lo Spirito Santo di Dio, a prescindere dalla razza. Vi riconoscete in questo? Alcuni di voi sono nella via del battesimo, e allora è molto importante capire che cosa si va incontro. Difatti, santi sono anche quelli che si astengono dal trasgredire la santa legge di Dio, ma la obbediscono amandola con tutto il loro cuore. E questo può avvenire soltanto dopo il battesimo, perché all'inizio c'è il ravvedimento, la paura, il timore del castigo di Dio, il desiderio di riconciliarsi a Dio. E questo è essere mossi dallo Spirito di Dio, ma non avere ancora lo Spirito di Dio. Quando noi riceviamo lo Spirito di Dio, l'amore di Dio viene sparso nei nostri cuori, e allora quello che Dio ci comanda non lo osserviamo più a denti stretti, ma con tutto il cuore. A differenza degli antichi scribi e farisei che avevano la legge, ma non avevano lo Spirito Santo. La Sacra Scrittura descrive chiaramente i falsi modelli di santità. È molto importante fare questa differenza, non per autoesaltare noi, ma per fare una distinzione tra ciò che è vero santo e ciò che non lo è e chi non lo è vero santo. State attenti perché è importante fare questa descrizione perché ci sono troppi falsi modelli di cristianità o di santità anche fuori dal mondo cristiano, in altre religioni. Santi non sono quelli che insegnano che Gesù ha abolito la legge del Padre eterno e così facendo volgono la grazia di Dio in licenza di peccare. Questa per molti di noi è una verità assodata. Giuda, uno dei fratelli di Gesù, ha denunciato che nella cristianità, non fuori dalla cristianità, che lì già c'è il mondo del peccato, ma addirittura dentro la cristianità si sono intrusi uomini empi che volgono in dissolutezza, scusate, si sono intrusi uomini empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e che, predicando falsamente nel nome di una grazia che non richiede ubbidienza, negano di fatto nei comportamenti il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Predicano con veemenza, con baldanza, con spudoratezza, come per convertire Dio, lo Spirito di Dio. Santi non sono nemmeno quelli dichiarati tali attraverso ovviamente la beatificazione papale. Non può un semplice soldato eleggere un altro a generale. Avranno magari fatto qualcosa di buono tutti questi santi, presunti santi, oppure perfino una vita ascetica e di rinunce di tutto ciò che Dio ha dichiarato buono per l'uomo, come per esempio quelli che vivono nelle montagne del Tibet, dandosi una parvenza di purezza, chiudendosi in torre d'avorio, ma che in realtà sono stati immersi nell'idolatria, nella vanità personale e nelle concupiscenze, ignorando la legge di Dio e trasgredendo sistematicamente la parola di Dio scritta nella Bibbia dal punto di vista dottrinale, ignorando la sana dottrina. Praticamente sono falsi schiavi, volevo dire, sono falsi santi, schiavi di un sistema che è promosso da questa nuova Babilonia, un sistema che promuove la domenica anziché il sabato, un sistema che promuove le feste parrocchiali anziché le feste bibliche di Dio. Sono tutte persone che, per quanto sincere, sono state ingannate come eravamo noi un tempo e che, senza rendersene conto, hanno insegnato al mondo falsi modelli di santificazione. Difatti l'Apostolo Paolo ebbe a dire: anche se io distribuissi tutte le mie ricchezze per nutrire i poveri, Paolo lo scrive questo in 1 Corinzi 13, anche se io distribuissi tutte le mie ricchezze per nutrire i poveri, anche se io dimostrassi tutto il mio affetto agli altri, come fanno tanti, anche se io dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho l'amore di Dio, se non ho lo Spirito Santo di Dio, se non lo faccio con la motivazione altruistica, senza aspettarmi nulla in cambio, se non ho l'agape, dice, cioè l'amore vero e puro che viene soltanto mediante lo Spirito Santo di Dio, tutto ciò non mi gioverà a nulla, non mi fa né santo né cristiano, dice l'Apostolo Paolo. Dobbiamo pensare a questa espressione dell'Apostolo Paolo. Lui aveva capito che prima che Cristo lo chiamasse era molto preso di sé. Era stato istruito ai piedi di Gamaliel, il più grande dei filosofi di quel tempo, e alla fine ha capito che doveva ridursi a zero, per poter essere apprezzato da Dio. Fu sbattuto giù dal cavallo, non fu messo sul cavallo, fu buttato a terra e accecato. Poi ci sono altre categorie di santi falsi, quelli che vengono dall'Islam, anche loro hanno i loro santi, dicono di non adorare i santi, ma i santi sono quelli da cui loro pendono dalle loro labbra, quelli che lo istruiscono ad andare a fare atti terroristici e a esplodersi in mezzo alla folla, praticamente a fare i criminali, a uccidere donne, bambini, a non essere leali, a non fare una battaglia leale guardando negli occhi l'avversario. Questa è codardaggine, vigliaccaggine. E questi falsi santi sono quelli che rigettano la divinità di Gesù, ma credono di essere comunque dei santi, tant'è vero che se muoiono per la loro causa, addirittura avranno chissà quante donne in paradiso, praticamente una visione molto spirituale, perché sono capaci proprio di fare crimini orrendi. Poi ci sono quelli che vengono dall'ebraismo, che non sono meno pericolosi da quelli dell'Islam, ma parlo di quelli dell'ebraismo che hanno rigettato e crocifisso Cristo, i quali ancora rigettano la messianicità e divinità di Gesù Cristo e credono di essere una razza superiore solo per il fatto di discendere dal patriarca Abramo e solo per il fatto che Dio, per mezzo di Mosè, gli ha dato loro la legge, la santa legge di Dio. Ma in realtà questi sono stati temporaneamente sospesi dall'essere popolo di Dio fino a quando non accetteranno Gesù. E di questi si possono contare, proprio perché sono pochissimi questi. Anche quando alcuni si avvicinano di questi e ti dicono io sono un ebreo o un giudeo che credo in Cristo, ma proprio perché sono un giudeo si atteggiano io sono più cristiano di te. Capite l'atteggiamento che alcuni di questi hanno? E poi c'è una terza categoria, quelli del karma orientale. Il karma orientale, Buddha, Taoismo, Buddismo, Confucismo, tutte queste filosofie che vengono chiamate filosofie perché fanno una certa distanza dalla religione, prendono, ma in realtà non fanno altro che ingannare i popoli dicendo che l'uomo ha dentro già Dio. E da questo gli occidentali hanno preso l'idea della New Age, chiamata New Age in Occidente, ma è un'idea delle religioni orientali, dove Dio è già dentro di noi e dobbiamo solo far uscire tutte le risorse di Dio, tutte le prerogative di Dio. Praticamente non c'è bisogno di pentimento, non c'è bisogno di conoscere la legge di Dio, eccetera. Tutti quelli che non credono nella divinità di Cristo, prima o dopo dovranno passare per la porta che è Cristo. Cristo è l'unico nome attraverso il quale l'umanità potrà essere salvata. Questi che rigettano la divinità di Cristo hanno lo spirito dell'anticristo. Guerreggiano per il dominio del mondo, ma in realtà sono usurpatori del regno di Dio. Una volta Gesù ha detto, il mio regno, cioè il mondo, è stato preso a forza proprio dai violenti. E noi ne stiamo vedendo prova oggi con i nostri occhi come la violenza si può trasformare in tragedia globale attraverso la guerra atomica. Sono sicuro che non accadrà, personalmente io credo che non accadrà nulla, perché noi aspettiamo l'invasione del re del nord verso il sud e gli orientali solo quando nord e sud saranno agli estremi della loro forza, si saranno distrutti a vicenda, allora gli orientali invaderanno l'Occidente e lì sarà il momento in cui Cristo tornerà. Quindi prima fra tutti quelli dell'ebraismo, i quali hanno ucciso Gesù Cristo assieme ai pagani, i gentili romani, e prima di lui anche i profeti che lo avevano preannunciato, hanno ucciso. L'Israele carnale ancora oggi non riconosce la messianicità di Gesù e nemmeno i seguaci di Gesù, i veri seguaci di Gesù che osservano la legge di Dio, quale il sabato, le feste bibliche, la distinzione degli alimenti, delle carni pure e impure, non hanno lo Spirito Santo, non hanno la verità. Andiamo in Matteo capitolo 21. In Matteo capitolo 21 Gesù disse a questi loro primi discepoli che nella fase in cui facevano questa domanda ancora non avevano lo Spirito Santo. In Matteo 21, nel versetto 42, Gesù dice loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo? Quindi Dio aveva affidato agli ebrei al tempo di Mosè il compito di edificare, però a un certo punto, non avendo scelto e avendo rigettato la pietra di testata, di fondamento, quella che a volte in certe Bibbie viene chiamata pietra angolare, ovviamente hanno smesso di edificare. E questa è opera del Signore, dice, ed è meravigliosa agli occhi nostri. Nel versetto 43 Gesù dice: perciò io vi dico che il regno o la costruzione del regno vi sarà tolto e sarà data a una gente che lo farà fruttificare. Praticamente l'Israele spirituale, la progenie di Cristo, cioè noi. Gente fatta da ogni nazione, chiamata e che ha ascoltato e che ha risposto alla chiamata di Gesù Cristo, alla chiamata del Padre e che è a Gesù Cristo. Perché è stato tolto ora il regno di Dio al popolo ebraico e giudaico, l'abbiamo appena letto. Hanno rigettato la pietra fondamentale hanno rigettato. E quindi hanno smesso di edificare. Hanno magari continuato a edificare, ma non hanno edificato l'opera di Dio. Ma no, io dico che se noi guardiamo la storia, hanno realmente smesso di edificare, tant'è che non a caso sono stati dispersi fra le nazioni e il Tempio che era stato costruito da Gerusalemme e poi da Erode ancora è lì in rottame. Dio, che è amorevole, un giorno gli darà loro l'opportunità di salvezza e li ristabilirà. Ma adesso è l'Israele spirituale quello che conta, che ha la responsabilità di continuare l'edificazione del regno. E questo regno inizia nella Chiesa, dove Dio ha costituito ministri, dove Dio ha costituito profeti, dove Dio ha costituito diverse funzioni, dove Dio ha costituito, in altre parole, un governo dentro la Chiesa. In Atti capitolo 7, nel versetto 42, vediamo che Dio li ha giudicati non idonei al regno. E perché? Nel versetto 42, Atti 7, 42, dice: Dio si ritrasse e li lasciò servire all'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti: casa di Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto? No, avete piuttosto portato la tenta di Moloch e la stella del vostro dio Renfan e le immagini da voi fatte per adorarle. Perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia. Il diacono Stefano, secoli dopo, prima di essere ucciso, ai suoi connazionali giudei disse: quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Allora, quando mi viene un ebreo, un giudeo, che si autoesalta a motivo della legge, ma non crede in Gesù Cristo e non fa le cose di Gesù Cristo, allora lì mi puzza la cosa, perché vuol dire che non hanno lo Spirito Santo. E chi non ha lo Spirito Santo può avere la parvenza, può dare la parvenza di osservare la legge di Dio, ma non la osserva. Non la osserva realmente. In realtà è un miscuglio di bene e di male, di desiderio e odio verso la legge, di desiderio di osservare la legge e nello stesso tempo il desiderio di appagare la propria carne. Quindi un miscuglio di bene e di male, come l'albero del giardino dell'Eden proibito. Quindi, stando alla parola di Dio, che è la Sacra Bibbia, tutte queste varie espressioni filosofiche e religiose, ebraismo, Islam, i vari karma delle filosofie orientali, non sono affatto modelli di santità. E i loro rappresentanti non erediteranno il regno di Dio né nemmeno il dominio del mondo, perché lo erediteranno soltanto coloro che, come descritti in Apocalisse 20, versetto 4, non seguiranno la bestia, non adoreranno l'immagine. Il regno di Dio sarebbe fatto fruttificare qualitativamente, non necessariamente numericamente, in termini di fedeltà di Dio. Perché Dio non sta cercando una grande folla, ma un piccolo gregge sta formando. Un piccolo gregge formato da credenti veri, provenienti da ogni nazione e razza. In Matteo 8, andiamo in Matteo 8. In Matteo 8, nel versetto 10, vediamo il grandissimo esempio della fede del centurione romano. Gesù, avendo udito queste cose, la grande fede di questo centurione, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Ora io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e si siederanno a tavola con Abramo. Ma quelli che verranno non è che saranno formati all'ultimo minuto. In questo preciso istante che io sto parlando, c'è gente sparsa nel mondo che nemmeno conosciamo, con i quali Dio sta lavorando, ai quali Dio ha dato lo Spirito Santo, e che questi sono, si comportano da santi. Non dobbiamo vederli come concorrenti o come nemici, al contrario, sono tutti quelli che un giorno scopriremo come nostri fratelli. Quindi vediamo che nel versetto 12 dice: ma i figli del regno, quelli che hanno smesso di edificare perché hanno rigettato la pietra fondamentale, tutti quelli che hanno tradito il patto, saranno gettati nelle tenebre di fuori, lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. I giudei avevano una visione molto politica, molto carnale del regno di Dio. E ancora oggi il mondo vuole essere dominato da loro economicamente attraverso la globalizzazione. In Atti capitolo 1, nel versetto 6, così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Si prendevano per scontato come popolo di Dio, come eredi del regno, come dominatori del mondo. Pensavano alla loro liberazione dal giogo romano per soggiogare a loro volta i romani, perché questa è la natura umana. Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Gesù rispose così perché non doveva essere il loro interesse quello di sapere il quando, ma che avrebbero dovuto preoccuparsi maggiormente di chi sarà realmente il regno, sarà dato a quelli che accettano di essere l'opera vivente del Padre, di quelli che continuano l'opera interrotta dal primo Israele, ed è per questo che c'è un nuovo patto. In Giovanni 6, nel versetto 28, Giovanni 6, versetto 28, i suoi discepoli gli chiesero: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Perché Gesù li aveva rimproverati dicendo: delle vostre opere umane non so cosa farmene. E allora loro chiedono: cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato, cioè che crediate in me, che crediate che io sono stato mandato da Dio. Quindi tutti coloro, le religioni orientali, l'Islam e perfino l'ebraismo, che non crede che Gesù è stato mandato da Dio Padre, è l'Anticristo. Questa è l'opera principale, è l'opera fondamentale, di base, iniziale, perché se uno non crede che Cristo è il Figlio di Dio mandato da Dio Padre, tutto il resto non, cioè si rimane cioè alle fondamenta, ma non si costruisce niente. Voi siete fra quelli che Dio ha chiamato. Avete risposto alla chiamata di Dio, state rispondendo alla chiamata di Dio quotidianamente. Voi avete creduto in colui che il Padre ha mandato, ma stiamo facendo la sua volontà con tutto il cuore? Gesù, quando io penso che Gesù ha detto: nessuno può venire a me se non che è attirato dal Padre che mi ha mandato, io penso: ma su 7 miliardi di esseri umani, perché Dio ha chiamato me? Io non lo so perché Dio ha chiamato, probabilmente perché sono il più infimo degli esseri umani. Perché ha chiamato voi? Probabilmente per svergognare un giorno quelli che si sentono più forti di voi un giorno. Quindi è un grande tesoro. Quando noi pensiamo di essere poveri, anche quando siamo malati, solo a guardare la prospettiva di quello che Dio ci sta offrendo, noi dovremmo sentirci veramente i più ricchi del mondo. Quando pensiamo che Dio ci offre, ci dona la vita eterna e ci dona, prima ancora della vita eterna, il dominio del mondo. Ma ci sono ovviamente delle condizioni da adempiere. E non siamo soli qui a credere in Gesù Cristo. Altri fratelli e sorelle sparsi nel mondo credono in Cristo. Però molti credono in Cristo, ma al momento di fare le opere di Dio, le opere di Cristo, lì rimangono tutto a parole. Non c'è l'impegno, ci sono solo le parole. Le scritture rivelano che Dio Padre ha iniziato a realizzare il suo eterno disegno, la sua opera di salvezza sulla terra mediante il suo figliolo Gesù Cristo. Infatti in Efesini 1:11, una scrittura fondamentale, cardine diciamo, tutta la scrittura di Dio è fondamentale, però questa è una scrittura cardine: in Lui siamo anche stati scelti per una eredità eterna, essendo predestinati, cioè scelti prima degli altri, così come furono scelti prima di noi gli ebrei. Noi oggi siamo scelti prima del resto dell'umanità e speriamo e preghiamo Dio affinché non veniamo esclusi come furono esclusi gli ebrei a motivo della nostra incostanza, a motivo della nostra incoerenza o a motivo della nostra infedeltà. Difatti, in Lui siamo anche stati scelti per un'eredità eterna, essendo predestinati, scelti prima degli altri, dicevo, secondo il proponimento eterno di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Il proponimento eterno di Dio è già attuato in Gesù Cristo, ma deve essere ancora attuato in noi. La sua attuazione in noi non è ancora compiuta totalmente, è in corso. E molto dipende anche da noi. Non è che noi siamo dei soggetti passivi in questo. Stiamo permettendo a Dio di completare la sua opera in noi. Perché credere in Cristo, che è stato mandato da Dio, non significa sì, io credo in Gesù Cristo. Credere in Cristo significa vivere come Cristo, morire come Cristo, morire per le stesse ragioni per cui Cristo morì. Siamo noi pronti a morire per l'opera di Dio? Ciò è indispensabile se vogliamo essere santificati da Dio e considerati degni di entrare nel regno che Cristo instaurerà su questa terra. I santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per l'eternità. I santi giudicheranno il mondo, abbiamo letto in varie scritture. E questa è una delle ragioni principali per cui Gesù ha fondato la sua Chiesa e ci ha chiamato e messi nella sua Chiesa. Se vogliamo essere onesti, non siamo ancora pronti, non del tutto. Quindi, fratelli e sorelle, lasciamo che Dio completi la sua opera in noi, con gioia. Difatti, in Efesini, nel capitolo 4, nel versetto 10, Efesini capitolo 4, nel versetto 10, colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose, quindi anche la nostra vita. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, cioè l'intera Chiesa. Quanto amate queste cose che Dio ha dato? Quanto le rispettate? Fino a che misura comunicate con questi strumenti che Dio vi ha messo a disposizione? Nel versetto 13, esistiamo, per esempio, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. Affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina o da ogni persona, perché quando si parla di unità e si parla di chiesa e di regno e di governo e di dominio del mondo, i sudditi devono guardare il re. Oggi nella chiesa i membri devono guardare il ministro, non devono considerare altri membri più importanti del ministro per quanto riguarda le cose dottrinali, perché altrimenti nasce la divisione, nascono le sette, nascono proprio tutto quello che il diavolo vuole per distruggere, indebolire e distruggere una piccola congregazione o perfino anche una grande congregazione. Le porte dell'Hades non potranno mai vincere la Chiesa, ma certe congregazioni possono essere distrutte, Satana questo lo sa, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Ma dicendo la verità con amore, sempre, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Non si può arrivare a Cristo se si bypassano, per esempio, i ministri e si va orizzontalmente a creare divisione. Giungere tutti all'unità della fede non vuol dire qualsiasi fede. Vuol dire avere fede nel Figlio di Dio, avere fede nella perfezione del suo carattere, al punto da innamorarsene, amarlo, ubbidirlo, seguirlo e riconoscerlo come riferimento e capo assoluto della nostra vita, della Chiesa da lui fondata 2000 anni fa. Si arriva a questo però attraverso questi strumenti che Dio ha dato, apostoli, evangelisti, pastori, dottori. Naturalmente alcuni di questi hanno fallito. Nel tempo si vedono coloro che cadono, che sono dei mercenari, e coloro che invece danno la propria vita pur di dare giusto nutrimento al gregge di Dio. Quindi stiamo permettendo a Dio di attuare il suo proponimento in ciascuno di noi, la sua opera in ciascuno di noi. Siamo esortati a crescere in ogni cosa verso colui che è il capo, Cristo. E la sua attuazione in noi è ancora in corso. Ricordiamolo, non facciamo l'errore di considerarci arrivati. Dio ci ha dato una cittadinanza spirituale che trascende tutte le razze. Dio ci ha messi nella Chiesa per sanare la breccia causata da Adamo ed Eva, cioè riappacificare la famiglia umana a livello globale. Perché è così importante l'unità fondata sulla verità e sull'amore dentro la Chiesa? Perché il mondo è diviso, perché il mondo è fondato non sulla verità, ma sulla menzogna, anche se molti non se ne rendono conto. E si pratica un amore che non è amore, vero. Difatti il mondo è pieno di infedeltà, è talmente pieno di infedeltà che oggi è palese il fatto che Internet è addirittura autorizzata e legalizzata dagli stati, dai governi. E miliardi di esseri umani muoiono con i loro occhi guardando Internet, guardando la pornografia. Nei versetti successivi a quelli che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo spiega, in opposizione alla natura dei governanti del mondo, la natura che invece i veri santi hanno: la mitezza, la pazienza, la sopportazione, l'amore, che porta a ripetere continuamente le stesse cose anche quando le persone hanno un cuore simile alla pietra, quando le persone hanno un cuore simile all'acqua che sembra scrivere sull'acqua, quindi quando tu scrivi sull'acqua è come se non hai scritto niente, sono parole che non rimangono nel cuore di quella persona, sono persone sempre disponibili a imparare e a praticare verso quelli che sembrano poco importanti, gli ultimi fratelli arrivati, quelli che non ti possono dare nulla, quelli che sembrano meno onorevoli. Difatti bisogna circondarli, quelli che sembrano, che sono, appaiono meno onorevoli, circondarli con maggiore onore e amore. Mentre noi vediamo che, se noi vediamo quel Kim che si diverte davanti al computer quando vede che il razzo con la testata nucleare parte, è tutto contento come un bambino, è chiaro che non gli passa per la testa minimamente l'amore per l'umanità, e tutti quelli che gli stanno attorno, che sicuramente prendono dei salari altissimi, come lo applaudono, no? Quindi bisogna farli sentire utili gli ultimi arrivati nella Chiesa e necessari al resto del corpo. Tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma nessuno ha bisogno di chi nella vita si è comportato come colui che, quando viene il regno, questa persona entra, si siede in prima fila e poi Cristo gli dirà: ma chi ti ha detto di stare in prima fila? Tu ce l'hai il vestito bianco, vestito di lino, perché sei in prima fila? Buttatelo fuori. Sapete perché quello là, quella persona si è seduta in prima fila? Perché è stata la sua abitudine, di questa persona, di mettersi sempre in mostra per acquisire fama per se stessa. Quindi è molto importante ricordare questo. In Matteo capitolo 20, c'è una bellissima spiegazione, ammonimento, lezione da parte di Gesù, dove lui dice: voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse. Ma tra di voi non sarà così, non deve essere così. Anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande, sarà, deve essere suo servo. E chiunque tra di voi vorrà essere primo, sia vostro schiavo. Mentre oggi ci troviamo ad avere governanti mercenari che mettono il denaro al di sopra dei principi morali. La strada verso la grandezza è attraverso il servire i fratelli in verità e con umiltà. Leader della Chiesa si diventa anche sostenendo ovviamente l'opera della Chiesa, non solo con il denaro, ma anche con la preghiera di intercessione, con comunicare con il ministro, con i ministri. Prima di tutto, prima ancora che con i membri, si deve comunicare con i membri, creare comunione fraterna, ma guai se si ignora, se si fa questo ignorando il ministro, perché lì si creano divisioni. Quindi Dio vuole formare dei governanti che gli assomiglino nel carattere, che sia un carattere generoso e altruista, che ami l'unità e che mettano in pratica le sue sante leggi, i suoi sentimenti, le sue motivazioni, il servire con umiltà e amore sincero, insomma, che rispecchino il proprio, diciamo, il proprio amore verso il Santissimo, che ha un carattere giusto e perfetto, cosa che noi ancora non abbiamo del tutto. In Luca capitolo 19, per concludere, fratelli e sorelle, in Luca capitolo 19, versetto 15, una parabola che tutti noi conosciamo, ma che facciamo bene a rinfrescare nella memoria di tanto in tanto, per capire come si può diventare eredi del regno di Dio. Ora, quando l'uomo nobile fu di ritorno, sapete che aveva lui dato delle mine, no? Fu di ritorno, ma dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Naturalmente questa parabola è impostata sul denaro, ma il denaro significa anche i doni, le capacità personali nostre. Allora si fece avanti il primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine. Ed egli disse: bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi il governo su 10 città. Quindi questa parabola indica che saremo ricompensati in futuro in base a ciò che stiamo facendo oggi in questa vita, a come noi siamo impegnati nella Chiesa, come possiamo costruendo questa Chiesa, ma nel modo giusto, perché si può cercare di costruire in modo disordinato. Quando uno vuole costruire qualcosa, c'è l'ingegnere, c'è l'architetto, ci sono gli altri, ci sono quelli che sono a capo di un gruppo, insomma bisogna, c'è tutta un'organizzazione. L'ufficio di re, di sacerdote, che sarà esercitato nel mondo di domani, è per noi un'opportunità di servire con umiltà, servire l'umanità con umiltà, nella giustizia però, perché essere umili, il mondo giudica l'umiltà come una cosa da non tener conto. Il mondo esalta l'orgoglio, la superbia, non l'umiltà. Quindi servire l'umanità con umiltà sì, ma nella giustizia, nell'amore e nella potenza di Dio. E quando tu lo vuoi fare nell'amore e nella giustizia, sono due cose che tante volte vanno in collisione, perché chi ama troppo e in modo sbagliato la fa pagare alla giustizia, come quelli della mafia. Si amano fra di loro così tanto che commettono ingiustizia verso gli altri. E quando uno commette troppa giustizia, viene odiato da tutti, perché diventa una persona insopportabile, perché il mondo è talmente corrotto che una persona che vuole fare le cose come si deve non viene apprezzato. Conclusione, come ha scritto l'Apostolo Paolo, noi stimiamo la ricchezza che Dio ci offre più di ogni altra cosa. Le sofferenze del tempo presente non sono punto da paragonare con la gloria che da essere manifestata a nostro riguardo. Voi tutti sapete dove è scritto questo, vero? Romani 8:18. Fratelli, è indispensabile però che noi impariamo a non adorare la bestia e la sua immagine, che noi impariamo a compiere l'opera di Dio anziché le nostre opere. Noi facciamo tante opere legittime, se vogliamo, necessarie, ma tante volte dimentichiamo, trascuriamo l'opera di Dio nella nostra vita, mentre dobbiamo farla con tutto il cuore. e lasciare che Dio la compia pienamente in ciascuno di noi e collettivamente. Soltanto così saremo confermati fra i santi dell'Altissimo, degni di ereditare il regno di Dio e governare il mondo per l'eternità.